Giovanni capitolo 10, leggeremo dal versetto 22 fino al 42. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Sei tu il Cristo? Diccelo apertamente!» Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno». I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre. Per quale di queste opere mi lapidate?» I giudei gli risposero: «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu che sei un uomo ti fai Dio». Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre». Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: «Giovanni è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero». E là molti credettero in lui. Signore, vogliamo ringraziarti ancora una volta per la tua parola. Questo è il tempo, Signore, di predicazione della tua parola. Fa che possa essere un tempio nel quale tu possa aprire le nostre menti, i nostri cuori alla tua volontà, alla tua verità. Signore, già questa mattina abbiamo aperto questo culto dove Davide riconosceva la grandezza della tua parola e oggi, Signore, abbiamo il privilegio di riunirci per vedere una parte, una porzione, Signore, della tua rivelazione per noi. Signore, invochiamo su di te benedizioni affinché la tua parola possa sempre più plasmarci, trasformarci a immagine di Cristo Gesù. A lode e gloria, Signore, del tuo nome. Amen. Dal versetto 21 al versetto 22 c'è una sorta di passaggio di scena. Infatti passano circa 2 mesi. Abbiamo visto il versetto 21, si conclude questo lungo discorso dove Giovanni analizza la festa delle capanne, dove Gesù era salito a Gerusalemme e aveva fatto molti discorsi. Avevamo visto i discorsi riguardo all'acqua della vita, alla luce del mondo, e poi aveva compiuto questo miracolo di guarigione verso questo cieco, e che questo miracolo aveva aperto a un discorso, un confronto con i giudei, i quali sempre cercavano l'appiglio giusto per, in un certo modo, screditare Gesù. Come detto, dal versetto 21 al versetto 22 abbiamo un periodo di 2 mesi. Sappiamo che i Vangeli non sono scritti come una normale biografia, non lo sono. Sono semplicemente una raccolta da parte degli autori che vogliono mostrare ai propri lettori quello che è il loro intento. E Giovanni raccoglie del materiale sulla vita di Gesù, semplicemente lo dichiara sul finire del capitolo 20 quando dice: «Io vi ho detto queste cose affinché voi crediate, riconosciate che Gesù è il figlio di Dio». Per cui questo silenzio, questo salto di 2 mesi è un salto nel quale non ci deve comportare alcuna domanda, nel senso Giovanni sta solo mostrando secondo un suo ragionamento che vediamo, il ragionamento che Gesù è il figlio di Dio. E infatti questa seconda parte, a distanza di 2 mesi, Gesù riprende ancora il discorso del buon pastore che avevamo visto in gran parte nel capitolo 10. Sono passati 2 mesi, infatti la festa delle capanne era una festa che veniva fatta intorno al periodo di settembre-ottobre, e invece la festa della dedicazione a un periodo era una festa che veniva fatta intorno al periodo di novembre-dicembre, un periodo nel quale in questi 2 mesi Gesù era uscito da Gerusalemme ed era tornato in Giudea. Noi sappiamo che il clima a Gerusalemme era un clima sempre più ostile nei confronti di Gesù, e in questi 2 mesi e nei prossimi 3 mesi Gesù sempre più si chiuderà in Galilea per stare con i suoi discepoli e formarli per prepararli alla morte che subentrerà appunto tre mesi dopo. E quindi abbiamo che dal versetto 22 Gesù ritorna a Gerusalemme per questa festa, la festa della dedicazione, e ancora una volta, appena Gesù mette piede a Gerusalemme, si crea subito di nuovo questa tensione con i giudei. Quando dico i giudei, Giovanni fa riferimento alle classi sacerdotali, a coloro che in un certo modo detenevano il potere religioso di spiegare la legge di Dio al popolo. E ogni volta che Gesù appare pubblicamente si apre sempre una controversia. I giudei vogliono utilizzare il fatto che ogni volta che lui si trova in mezzo al pubblico lo vogliono sempre interrogare, non lo vogliono interrogare per scoprire chi è realmente, ma noi sappiamo attraverso la lettura di tutti e 4 Vangeli che le loro domande, le loro indagini sono fatte, hanno solo un solo scopo, quello di farlo cadere in contraddizione, di fargli dire qualcosa per il quale sarebbe giustificata il suo arresto e la sua uccisione. E questo tipo di tensione non è un tipo di tensione, lo troviamo sempre a Gerusalemme, non c'è mai questo tipo di scontro così acceso, ad esempio, in Galilea. E le occasioni delle feste erano occasioni nelle quali la gente, Gerusalemme, raccoglieva sempre una gran folla. E quindi i giudei erano preoccupati di quale impatto Gesù potesse avere sul popolo. Sappiamo che lui raccoglieva in un consenso tra le folle ed erano quindi in un certo modo preoccupati di questo suo seguito tra la folla e del fatto che lui pubblicamente li screditava perché erano dei falsi insegnanti. E come avevamo visto, la festa delle capanne l'aveva dimostrato come attraverso tutto il suo discorso in pratica annullava la loro autorità e in un certo modo elevava se stesso al ruolo di Messia e di Dio. E sappiamo che è interessante che Gesù, quando parla, tutte le sue figure, tutte le sue analogie, tutti i suoi insegnamenti non nascono nel nulla, ma abbiamo visto come tutti gli argomenti che lui usa hanno sempre una base scritturale. Si sta confrontando con i giudei, non sta inventando una nuova religione, vuole semplicemente mostrare che lui è il re, il Messia che da sempre Dio aveva promesso. E quindi Gesù usa molta parola di Dio, molta parola di Dio per screditare appunto questi giudei pubblicamente, e aveva usato la simbologia di tutta questa festa per dichiararsi Dio e Messia. Avevamo visto come la simbologia dell'acqua e della luce non erano due simboli nati per caso, ma l'acqua e la luce sono usati nella scrittura per annunciare l'abbondanza dei tempi messianici. E anche il discorso del buon pastore, avevamo visto quanta base scritturale avesse nel poter trovare appunto l'autorità nella scrittura. E quindi dopo 2 mesi di relativa calma, Gesù riappare a Gerusalemme e inizia di nuovo un nuovo conflitto con questi giudei. La domanda è: che idea si erano fatti questi giudei di Gesù? Avevano veramente compreso che cosa volesse dire Gesù? Avevano compreso realmente qual era lo scopo di tutti questi discorsi che Gesù voleva portare? È possibile che l'incredulità fosse causata in un certo modo? Beh, Gesù non parlava proprio apertamente, non abbiamo mai proprio una dichiarazione «Io sono il Messia», non abbiamo una dichiarazione così, ma è possibile che tutti questi discorsi avessero causato una sorta di incomprensione? Non riusciamo a capire veramente quello che lui ci vuole dire. È possibile che questo modo di parlare avesse generato confusione tra i giudei? Ma il versetto 24 invece ci mostra che loro avevano capito benissimo dove Gesù voleva andare a parare con i suoi discorsi. Il versetto 24 dice che i giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Sei tu il Cristo? Diccelo apertamente». Beh, sembra una buona domanda. Diccelo apertamente se tu sei il Cristo. Non erano, potremmo dire, in ansia per l'attesa delle sue dichiarazioni. Gesù ne aveva fatte molte, più o meno esplicite, sulla sua divinità e messianicità. I giudei non è che non avevano capito. La verità è che non credevano o non volevano credere a quello che lui diceva. Infatti la domanda dimostra che loro avevano capito benissimo che lui si dichiarava il Cristo, anche se usava una certa terminologia. Avevano le idee chiare su cosa Gesù volesse dire. E lo avevano capito perché più volte abbiamo visto quante volte loro hanno tentato di arrestarlo e addirittura di lapidarlo. Quindi la loro idea era: lui si sta dichiarando il Cristo. Non avevano dubbi su questo punto qua. E lo avevano capito perché molte volte, se noi dovessimo solo semplicemente riguardare il Vangelo di Giovanni indietro, lui si era dichiarato il Signore del Sabato. Sappiamo ad esempio quando lui aveva guarito l'infermo, che era stato accusato perché non si doveva guarire in giorno di sabato, e lui si era dichiarato Signore del Sabato, oppure nella dichiarazione pubblica che lui era preesistente prima di Abramo. E sempre queste dichiarazioni avevano scatenato l'ira e il desiderio di volerlo uccidere per accusandolo di bestemmia. Quindi ancora una volta i giudei cercano un confronto con Gesù che li giustificasse dal poter mettere le mani su di lui. Ancora una volta è una sorta di provocazione per fare in modo che lui dica qualcosa per la quale di fronte alla folla noi siamo autorizzati a ucciderlo. Infatti in un certo modo loro temevano anche la folla, erano combattuti, non potevano palesemente arrestarlo perché sapevano che Gesù aveva un consenso dal popolo. Quindi in maniera pubblica lo sfidano, lo provocano affinché lui dica qualcosa per la quale loro venivano fuori vincenti, vittoriosi da questo confronto. Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. In un certo modo è come dire: facciamola finita, adesso devi dichiararci questa cosa qua. E il brano di oggi ci mostrerà che le rivendicazioni di Gesù confermano tre cose. Lui ha un legame con Dio, lui ha un legame con la scrittura e lui ha un legame con le sue pecore. Guardate il versetto 25 come Gesù risponde a questi giudei. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Gesù ammette indirettamente, seppure indirettamente, di essere il Cristo. Ve l'ho detto, ma non credete. E in un certo modo non volevano credere neanche alle opere che Gesù dice: se le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. In pratica sta dicendo: se non credete alle mie parole, beh, semplicemente guardate quello che ho fatto. E se avessero guardato solo quello che ha fatto, solo le sue opere avrebbero parlato che Dio era con lui. Dio era con lui. Le opere in maniera inequivocabile parlavano che quello che lui faceva o quello che lui era mostravano un legame profondo con il Dio Padre. E Nicodemo l'aveva capito, vi ricordate? Nicodemo, quando incontra Gesù, dice: nessuno può fare queste opere se Dio non è con lui. Il cieco lo aveva capito, dicendo: nessun uomo ha mai aperto gli occhi se Dio non è con lui. E molti della folla o i suoi seguaci più stretti lo avevano capito. Ma le opere non bastavano per i giudei, infatti non credevano. Gesù, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, mostra sempre che il suo operare è un operare insieme al Padre. E sempre abbiamo il fatto che quello che lui fa, il Padre l'avrebbe fatto lo stesso, quello che lui dice sono le parole che il Padre gli ha detto di dire. Il Figlio fa le stesse cose del Padre, è proceduto dal Padre, discende dal cielo, viveva in armonia con il Padre ed è venuto a dare la vita come il Padre stesso, perché Dio è l'unico che può dare la vita nel mondo. E abbiamo molti passi che ci dice che Gesù ammette le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. Mostra attraverso queste parole che lui si faceva Dio. Oppure in Giovanni 5:21 dice: come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Sta dichiarando pubblicamente e ufficialmente che lui e il Padre sono la stessa cosa. O come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Quindi potremmo dire che non c'erano dubbi sul fatto di cosa volesse dire Gesù attraverso i suoi discorsi, solo che i giudei rimanevano increduli. E questa incredulità non si basava sulla mancanza delle prove, avevano visto tanti miracoli, anche se Giovanni ne registra pochissimi, ma attraverso la lettura di tutti gli altri Vangeli sono pieni del fatto che Gesù avesse operato potentemente. E l'incredulità quindi non si basava sulla mancanza di prove, ma si basava sulla una posizione che i suoi nemici avevano preso nei suoi confronti. E spesso anche noi cristiani siamo attaccati sotto questo punto di vista. Dicono che noi crediamo a delle favole perché non esistono prove dell'esistenza di Dio. Il fatto è che noi potremmo usare tutta l'apologetica, che è la difesa della fede, mostrare dove invece ci sono prove che la Bibbia ha un valore, ma tutto questo non genererà mai fede, mai fede. Chi non vuole credere ascolta qualsiasi teoria che sembra contraddire la verità, mentre non considera mai tutto ciò che è dimostrabile per supportare la fede. Cioè, in pratica, l'incredulo vuole prestare orecchio alla bugia perché gli torna comodo e non vuole mai ascoltare le prove che invece in un certo modo screditerebbero quello che lui sostiene. Molte volte mi capita di parlare con le persone, ti accusano di queste cose, dico ok, andiamo a indagare, ti dicono non mi interessa. Allora l'incredulità non nasce dalla mancanza di prove, perché questi punti o molti punti dell'incredulità cadrebbero. Si potrebbe dire che invece l'incredulità è una posizione che il cuore assume nei confronti della verità. Gesù dice al versetto 26: ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. E Gesù quindi riprende a distanza di 2 mesi l'insegnamento del buon pastore. Ecco che per Giovanni fa parte di tutto un filologico, e Gesù si riallaccia al discorso di 2 mesi prima e dice: voi non credete perché non siete delle mie pecore. Non credevano perché non volevano credere, e non credevano perché non erano le sue pecore. In Giovanni 8,47 Gesù dice: chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete di Dio. Ma il versetto 27 Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E abbiamo, la volta scorsa vi ho illustrato come il pastore di fronte al gregge chiamava le sue pecore in questo ovile che racchiudeva le pecore di molti pastori, e ogni pastore la mattina chiamava le sue pecore per nome e queste uscivano perché riconoscevano la voce del proprio pastore. Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Quindi le pecore ascoltano la sua voce, lo seguono, e al versetto 28 Gesù dice: io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Gesù e il Padre in questa opera di chiamata stavano operando insieme, in armonia. Gesù non è venuto per essere un leader politico o fondare una nuova religione o un leader spirituale qualsiasi, è venuto per chiamare e condurre le pecore che il Padre gli ha dato e per condurle alla vita eterna. E in questa opera lui sta compiendo in totale armonia con il Padre. È venuto a chiamare queste pecore perché lo seguissero, e le sue pecore rispondono alla sua chiamata, Rispondono non solo le pecore del primo ovile, ricordate che Gesù dice: ho delle pecore in questo ovile, l'ovile dell'ebraismo, ma ho anche altre pecore di un altro ovile che è l'ovile delle nazioni. Il Padre e il Figlio in un certo modo le cureranno e proteggeranno questo gregge. Infatti Gesù dice: nessuno le rapirà dalla mia mano e nessuno le rapirà dalla mano del Padre. Nello stesso discorso vediamo come Gesù dica, allo stesso tempo esprima lo stesso concetto di protezione delle proprie pecore, prima per mano sua e poi per mano del Padre. Infatti tutto questo porta al versetto 30, dove Gesù dice: io e il Padre siamo uno. Questa è la più alta dichiarazione che Gesù fa nei Vangeli di unità con il Padre. Beh, qua non c'è più metafora, non c'è più Gesù esce allo scoperto, non usa più nessuna analogia, semplicemente risponde alla loro chiamata, al loro desiderio di sapere la verità e dice: io e il Padre siamo uno. E qui siamo all'apice della rivelazione pubblica di Gesù. Siamo uno nel senso di unità con il Padre, sebbene distinti, di intenti, di armonia, di sostanza. Gli attributi che ha il Padre li ha anche il Figlio, l'opera che vuole fare, che il Padre vuole, il Figlio la fa. Sempre abbiamo questa unità assoluta tra Padre e Figlio. E abbiamo questa unità sebbene Gesù in questo momento di fronte ai giudei come appare loro? Un semplice falegname, è semplicemente un uomo. E in un certo modo potremmo dire per i giudei era anche difficile credere alle parole di questo uomo. Potevano credere alla sua unità con Dio? Capirono le parole di Gesù? Il versetto 31 ci mostra che loro capirono esattamente. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Ok, adesso questa dichiarazione è la goccia che fa traboccare il vaso e adesso di fronte alla folla possiamo ucciderti. Questo in risposta a Levitico, dove colui che qualsiasi uomo che si macchiava di bestemmia o che di blasfemia doveva essere lapidato dal popolo intero. Ed è probabile che mentre Gesù fa questa dichiarazione si trovano sotto il portico di Salomone, è inverno, era un portico che veniva utilizzato soprattutto nella stagione fredda dai rabbini per spiegare e insegnare la legge, quindi è un'occasione di festa, è presumibile che Gesù abbia fatto questa dichiarazione circondato da molta gente. Ma Gesù ferma questa intenzione di volerlo uccidere. Al versetto 32 Gesù disse loro: vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate? E i giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia e perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ecco che cosa vedevano i giudei. Un uomo. Tu che sei uomo ti fai Dio ed è per questo che ti lapidiamo. Non lo lapidavano per le opere perché sapevano e avevano visto che le sue opere era impossibile negarle. Avevano visto il cieco che vedeva, avevano visto l'infermo guarito, avevano visto e vedranno, il capitolo 11, vedranno morti che tornano alla vita, morti, Lazzaro che risorge dalla tomba. Anche vedevano queste opere, erano delle opere che non avevano niente di naturale, è una potenza sovrannaturale, anche se loro associeranno questa potenza sovrannaturale a chi? Beh, tu fai le tue opere perché tu sei figlio di Belzebù, il diavolo è con te. Quindi riconoscevano che le leggi naturali possono essere rotte da un potere più forte e in pratica gli stanno dicendo quello che tu fai lo fai per opera del demonio. Ecco cosa vedevano Gesù, un pazzo, non è sano di mente, un indemoniato e un bestemmiatore. E quindi, ed è interessante che lo vedevano come uomo, ci sono anche delle teorie nelle quali Gesù è visto, dice che Gesù non è mai stato uomo, che Gesù è venuto sulla terra come forma di spirito, una sorta di fantasma. Invece i Vangeli stessi ci mostrano anche dalla reazione degli increduli che non avevano a che fare con un fantasma, ma con un uomo, lo vedevano come un uomo. E c'è un senso profondo, teologico, in tutto ciò, perché essere cristiano significa riconoscere che quell'uomo che l'uomo Gesù era Dio, che è venuto, che Dio un giorno nella storia si fa uomo e viene tra gli uomini, l'Emanuele, il Dio tra di noi. E Giovanni nelle sue epistole lo spiega quando dice che chiunque nega il figlio non ha neppure il padre, chi riconosce pubblicamente il figlio ha anche il padre. E dice che ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù è venuto nella carne è da Dio. Non si può dire che Gesù era uno spirito, una forza, un qualcosa, un'illusione. Gli autori dei Vangeli erano assolutamente convinti e dicono che è un fondamento della fede assolutamente indispensabile da credere che Gesù era uomo. Lo toccavano, Gesù dice, quello che abbiamo udito, toccato, visto, non erano in preda a una visione o a qualcosa di mistico. Quindi non si può essere cristiani negando l'umanità di Cristo, non si può essere cristiani negando la divinità di Cristo, non si può essere cristiani negando l'opera di Cristo o negare che Cristo era con il Padre. Lavoravano in perfetta armonia, uomo, Dio, due, e lo so, sono concetti assolutamente difficili, ma la Bibbia ci mostra queste due verità, che Gesù era sia uomo sia Dio al tempo stesso. Quindi questa risposta di Gesù ci mostra: io e il Padre siamo uno. Gesù conferma la sua unità, il suo legame con il Padre. Ma Gesù conferma il suo legame con la Scrittura. Al versetto 33 i giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio. Come detto, lo vedevano uomo, nessun uomo aveva il diritto di fare una dichiarazione così. Un uomo che avesse fatto questa dichiarazione meritava di morire, se non era veramente Dio. Appunto, come vi ho detto, in Levitico capitolo 24 versetto 16 dice che chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte, tutta la comunità lo dovrà lapidare, sia straniero o nativo del paese, se bestemmia il nome del Signore sarà messo a morte. Ma Gesù li fermò con la parola. Gesù ferma questo intento, prendono delle pietre, siamo a un attimo solo che qualcuno incominci questa esecuzione e Gesù li ferma. Al versetto 34 dice: Gesù rispose loro: non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? E questa è una citazione del Salmo 82. Ed è interessante che ancora una volta Gesù, per chiarire chi è lui o per mostrare la sua autorità, vada a pescare nella Scrittura. In questo momento, seppur drammatico, pensate, hanno il mitra pronto, il colpo in canna, stanno sparando e Gesù cita il Salmo 82 per affermarli. Perché usa il Salmo 82? Beh, il Salmo 82 è un salmo, se volete leggervelo durante la settimana, è un salmo di giudizio nel quale Dio esprime un giudizio contro i governanti umani. Questi governanti vengono accusati di ingiustizia contro i deboli, contro gli orfani, contro i poveri, in un certo modo favorivano solo i potenti. Come ha detto Stefano, nulla di nuovo sotto il sole. Oggi abbiamo i nostri politici che fanno le stesse cose. Violavano la legge di Mosè, e i governanti erano tutti i giudici, i re, i sacerdoti, tutti coloro che in un certo modo garantivano l'ordine pubblico all'interno dello Stato di Israele, erano costituiti da Dio perché potessero conservare l'ordine. Noi sappiamo che la Bibbia ci dice, anche se è un passaggio del Nuovo Testamento, che ogni autorità è costituita da Dio, e in un certo modo questi governanti in Israele dovevano amministrare lo Stato come se Dio la amministrasse direttamente. Loro erano i rappresentanti di Dio. E in un certo modo, nell'essere rappresentanti, ecco che il Salmo 82,6 li chiama dei. Ma non avevano nulla di divino, erano semplicemente i rappresentanti di Dio. Anche in Esodo 7, il Signore, quando Mosè viene incaricato di andare a chiamare il popolo di Israele, il Signore disse a Mosè: vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta. È ovvio che Mosè non ha mai avuto nulla di divino, ma il fatto che quando Mosè parlava, parlava le parole di Dio e per il Faraone era come se lui si fosse trovato di fronte a Dio stesso. E quindi Gesù dice: se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Beh, i giudei amavano in un certo modo farsi chiamare dei, perché si sentivano i rappresentanti di Dio, spiegavano la parola, amministravano l'ordine pubblico secondo quello che doveva essere la volontà di Dio. Si sentivano giusti e migliori del popolo, senza considerare che quello che facevano invece era solo, serviva solo a placare la sete di orgoglio. Loro volevano solo primeggiare sulla gente. Infatti Gesù li aveva definiti poco prima ladri e briganti, vi ricordate? Andava pesante, ma anche Giovanni Battista, quando ancora Gesù è ad apparire, come li chiama? Razza di vipere. Pensate quale affronto pubblico sia Gesù ma Giovanni Battista osassero nei loro confronti, perché proprio loro che si sentivano dei dei, in realtà erano peggio di qualsiasi cosa, qualsiasi essere peggiore del popolo. E Gesù chiese: come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo lo accusate di bestemmia perché ha detto di essere figlio di Dio? Non aveva diritto lui, se loro si facevano chiamare dei, di essere chiamato figlio di Dio, perché la scrittura dimostra che lui è il figlio di Dio. Ma loro si sentivano migliori di Gesù, non sopportavano il fatto che Gesù li screditasse, non solo li apostrofava con dei titoli, ma anche al capitolo 8, versetto 24, dice: li accusava di peccato e gli aveva detto: perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Pensate come Gesù abbia attaccato in maniera frontale questi uomini, screditandoli su tutto il loro castello di carte che si erano costruiti. E Gesù quindi li fermò confrontandoli con la scrittura. Voi vi fate chiamare dei e io che sono veramente Dio e che la scrittura dice che sono figlio di Dio, non posso vantarmi di questo titolo? Ma noi sappiamo che i giudei avevano un rapporto distorto con la scrittura, specie i sadducei amavano definirsi i puristi del popolo, credevano semplicemente nel Pentateuco, semplicemente nei primi cinque libri, e rifiutavano qualsiasi tradizione orale, erano proprio ancorati semplicemente nel Pentateuco. E essendo ancorati così, i sadducei, non so se lo sapete, ma non credevano nella resurrezione. Pensate, loro che si definivano, credevano a un Dio, ma non credevano nella resurrezione. E quando i sadducei sfidano Gesù, in occasione, facendogli la domanda in Matteo capitolo 22, vi ricordate quando dice: se muore uno senza figli, gli pongono ancora una volta sempre queste domande da un punto di vista pubblico, Se uno muore senza figli, il fratello suo sposa la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. No, scusate. Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra noi 7 fratelli, il primo, ammogliandosi, morì e non avendo prole lasciò sua moglie e suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. E allora poi gli fanno questa domanda, alla resurrezione dunque di quale dei 7 sarà ella la moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Beh, se fossi stato in Gesù avrei detto, beh, da un punto di vista terreno, molti di questi fratelli sono stati stupidi, questa donna ha un problema, forse cucina male, perché sta sterminando una famiglia intera, è un killer in un certo modo. Ma al di là della battuta, come Gesù risponde loro? Voi errate perché non conoscete le scritture, né la potenza di Dio. Non risponde, cioè poi dà la spiegazione, ma subito gli dice voi errate perché non conoscete le scritture. E infatti poi dice, quanto poi alla resurrezione dei morti, ecco che lui si riallaccia al fatto che loro non credessero, non avete letto quello che vi è stato detto, io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Gesù non ha detto, io ero il Dio di Abramo, io ero il Dio di Isacco, ma io sono. In quel momento in cui Gesù parla, Dio è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe che sono vivi. Loro non credevano alla resurrezione. Come detto, avevano un rapporto con la scrittura distorto. Eppure Gesù dice che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota, un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Lo stavano accusando di bestemmia, contraddicendo ciò che la scrittura diceva di lui. Il buon pastore era riconoscibile dalle opere che faceva, ma il buon pastore era riconoscibile dalla scrittura che parlava di lui. Era riconoscibile dalla scrittura. Quindi Gesù rivendica il suo legame con la scrittura e questo è un principio tuttora valido per noi anche oggi. Molta parola all'interno della Chiesa viene distorta, evitata, usata, strumentalizzata. Viene considerata pericolosa, viene detta questa non edifica, è meglio evitarla. C'è un pensiero che dice che la Chiesa dovrebbe prendere spunto da come Gesù parlava alla gente. Beh, Gesù come parlava alla gente? Raccontava delle storielle, delle parabole. Sembra molto poetico questo modo di fare di Gesù, ma Gesù non raccontava le parabole per rendere gli insegnamenti semplici e accattivanti. Non raccontava storielle per i bambini, raccontava le parabole, e lui stesso lo dice, per nascondere la verità a coloro che lo rifiutavano. In Matteo 13:10 i discepoli interrogano Gesù e dice perché parli loro in parabole? E lui risponde perché a voi è dato di conoscere i misteri dei cieli, ma a loro non è dato. Ecco che Gesù, il suo modo di parlare era un modo non semplice, ma le sue pecore avrebbero riconosciuto la sua voce. La Chiesa oggi ha fame di storielle perché teme che la verità farà fuggire le pecore. Dobbiamo smorzare i toni duri di Gesù. Se usiamo le stesse parole di Gesù, Gesù molte volte è stato duro, prendi la tua croce, rinnega la tua vita, eccetera, eccetera. E molta Chiesa dice non possiamo dire questo perché farebbe uscire molta gente. Ed è vero, la verità scontenta molti. La parola predicata nel suo reale significato fa allontanare molte persone. Ma Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Le parole di Gesù, le pecore di Gesù lo ascoltano e lo seguono, anche dove la parola diventa dura, diventa, ci mette a disagio, ci accusa evidentemente, ci mostra la realtà del nostro essere. Le sue pecore ripongono fiducia nelle sue promesse e non guardano le circostanze dove è comodo o utile seguire il pastore. Sanno che anche nella fossa dei leoni o nella fornace ardente il buon pastore è lì con loro e non perderà nessuna delle sue pecore. Nessuno le rapirà dalla sua mano, neanche la morte. Quindi Gesù ha un legame indissolubile con la Scrittura. Ecco perché abbiamo bisogno della Scrittura, per ascoltare la sua voce e per seguirlo. E infine Gesù conferma il suo legame con le sue pecore. Al versetto 37 dice: se non faccio le opere del Padre mio non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete le opere affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Gesù in un certo modo li mette adesso in un bivio: o credete o non credete. Signori, il tempo è finito. Lui se ne sta andando e tornerà tra 3 mesi semplicemente per morire e non avrà più incontro pubblico con queste persone se non proprio per l'arresto. Credete o no, gli sta dicendo. E in questo sta facendo l'ultimo appello, sta chiamando le ultime pecore a uscire fuori dall'ovile. A versetto 39 dice che essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Quindi Gesù sfuggì ancora una volta perché non era giunta la sua ora. E tornerà, appunto, come detto, tra 3 mesi per la Pasqua, per morire. Versetto 40, Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Finisce così il ministero pubblico di Gesù per dedicarsi esclusivamente ai suoi più intimi. Ma le pecore ascoltano la sua voce e lo seguono. Guardate il versetto 41. Molti vennero a lui e dicevano: Giovanni è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. Molti andarono a lui, uscirono da Gerusalemme e seguirono Gesù in Galilea. Ecco che in un certo modo Giovanni costruisce tutto questo discorso per mostrare che proprio da un punto di vista pratico le pecore rispondono e riconoscono, rispondono alla chiamata del pastore. Credettero a Gesù e credettero alle parole che Giovanni Battista aveva detto qualche anno prima. Giovanni Battista aveva semplicemente predicato, non è un uomo che aveva compiuto dei miracoli. Però riconoscono che quello che Giovanni aveva detto era vero, e questo dovrebbe essere il riconoscimento più grande che dovrebbe essere fatto a qualsiasi predicatore: quello che tu dici è vero, non compiere miracoli. Ci può essere una trappola per chi predica di voler accontentare la gente, chi ti ascolta, voler essere accettato e gradito, perché la verità non porta consenso. La verità urta, la verità dà fastidio. La storia ci insegna che sempre chi ha detto la verità è stato ucciso dai suoi. I profeti che fine hanno fatto? Appartenevano al popolo di Israele, ma venivano perseguitati dai suoi stessi concittadini perché dicevano la verità da parte di Dio. E Gesù perché viene perseguitato? Perché diceva la verità ai giudei: morirete nei vostri peccati. La predicazione di Gesù crea persecuzione. Una volta ho sentito una bellissima frase che diceva: se Gesù avesse predicato quello che molte chiese predicano oggi, non sarebbe stato ucciso. Nessuno vuole sentire quanto il nostro cuore è malvagio. A nessuno di noi piace. Non ci piace la verità, siamo onesti. Ma è necessario far comprendere le tenebre del cuore per comprendere la necessità della salvezza. Noi cristiani non abbiamo un altro messaggio da portare al mondo. Dobbiamo mostrare le tenebre del cuore delle persone affinché riconoscano che hanno bisogno di un Salvatore. Prima della buona notizia è necessario dargli una cattiva notizia. Ecco perché ci perseguiteranno e ci diranno: ma chi ti credi di essere? Chi sei tu? Sei migliore di me, forse, eccetera, eccetera. Non abbiamo un altro messaggio. Non c'è un altro messaggio da portare a loro. Non possiamo dire: credi affinché Gesù sistemerà la tua vita, accetta Gesù per avere un amico, Dio ha un piano meraviglioso nella tua vita. Dove trovano conferma nella scrittura queste frasi? Quando mai Gesù ha fatto appelli di questo tipo? Dove Gesù ha predicato queste storielle che hanno suonato, o forse anch'io stesso ho detto pubblicamente? Forse puoi riempire le chiese di persone, ma non le riempirai con le sue pecore. Le pecore che non sono sue, di fronte alla dura verità, prima o poi se ne andranno. Versetto 42 dice: e là molti credettero in lui. Ma tornando al discorso del buon pastore, è interessante notare che Giovanni riportò lo stesso argomento sul pastore, sebbene abbiamo due contesti diversi a distanza di 2 mesi. E mi sono interrogato perché Giovanni riporta questo unico discorso del buon pastore nonostante ci sia una pausa. Il versetto 22 ci dà un'indicazione importante. Dice che in quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Ora, la festa della dedicazione non è una festa che trova base scritturale nell'Antico Testamento, era una festa moderna, se vogliamo chiamarla così. Versetto 22. Era una festa che era nata nel 164 avanti Cristo, quindi non ha nessuna base scritturale, ed è una festa perché in quegli anni Israele cade sotto, non è mai stato un Israele. Dal ritorno di Babilonia Israele non sarà mai più uno Stato, perché sarà sempre sotto dominazione straniera, ma in quegli anni va al potere un re, un certo Antioco Epifane, un re molto crudele, un re che amava la cultura ellenica, greca, era un politeista ed è il primo re nella storia che decide di perseguitare gli ebrei per la loro religione. Li perseguita per la loro religione, vieta la circoncisione, ordina la distruzione delle scritture, viola il tempio, arriva a sacrificare un maiale in un altare e nel luogo santissimo erige la statua di Zeus. Pensate quale affronto pubblico, lui voleva distruggere la cultura giudaica. Come detto, non dovevano osservare il sabato, cioè doveva sparire da Israele la cultura religiosa, ogni cosa. E un sacerdote, un certo Mattatia Maccabeo, incominciò a chiamare il popolo alla rivolta. Non possiamo sopportare questo, di fronte a questo affronto, e in pratica suo figlio Giuda Maccabeo operano un'azione militare, e 3 anni dopo, nello stesso giorno, nel quale Antioco Epifane sacrifica il maiale nel Tempio, 3 anni dopo Gerusalemme viene liberata da questo re e il Tempio viene ridedicato a Dio. Tutto questo lo sappiamo nella storia dei libri di Maccabei, noi non li abbiamo perché li consideriamo apocrifi. Sono apocrifi nel senso che non hanno valore spirituale, ma da un punto di vista storico sono molto utili perché colmano il silenzio da Malachia all'arrivo di Gesù, ci fanno capire cosa è successo. Per cui nella ridedicazione del Tempio, il 25 del mese di Chisleu, dicono: noi ricorderemo che abbiamo ridedicato il Tempio in favore di Dio, e facevano questa festa dove nelle case, tutte le case, venivano accese delle luci, è chiamata la festa della dedicazione o delle luci. E quindi quando 2 mesi dopo la festa delle capanne Gesù si trova a Gerusalemme, si trova in occasione di questa festa, una festa che era diventata, ahimè, solo una tradizione. Sebbene 160 anni prima hanno avuto questo zelo per Dio, per ripulire il Tempio, che fine aveva fatto il Tempio? Vi ricordate? Gesù l'aveva purificato ben 2 volte perché era diventato un covo di mercanti, veniva usato per un mercato. In un certo modo, quando il vero Tempio di Dio appare ai giudei, i giudei si mostravano sacrileghi come Antioco Epifane, annullavano la scrittura, il Tempio non era, serviva sì per Dio, ma lo usavano per il loro potere e per il loro denaro. E quindi Gesù li stava chiamando a ridedicare i loro cuori al vero Dio. Ecco che abbiamo ancora una volta che Gesù usa una festa o una situazione per portare al vero senso spirituale coloro che gli stavano di fronte. Gesù li sta chiamando a ridedicare le loro vite all'unico vero Dio, all'unico buon pastore. E in un certo modo anche oggi Gesù ci chiama a ridedicare la nostra vita a Dio. E in un certo modo tutti siamo un po' come Antioco Epifane. Noi possiamo avere odio per questo uomo malvagio, ma anche noi tante volte annulliamo la scrittura perché la togliamo dalla nostra giornata. Lui la voleva bruciare, noi la togliamo dalla nostra quotidianità perché non abbiamo tempo. Annulliamo le parole che ci sono scomode, annulliamo la circoncisione come lui aveva ordinato, oggi non ci dobbiamo circoncidere, la circoncisione era una simbologia di appartenenza a un popolo, oggi molti cristiani non hanno un impegno verso il popolo di Dio che è la Chiesa. Sacrifichiamo qualche maiale, anche noi, nel Tempio di Dio, usando noi stessi a favore del peccato. Anche nel nostro Tempio, oggi che siamo diventati il Tempio di Dio, probabilmente sacrifichiamo a volte dei maiali. O forse nel nostro Tempio erigiamo qualche statua a un altro idolo, come Antioco Epifane ha eretto la statua di Zeus. Il Signore ti chiama a ripulire questa infedeltà, così come aveva fatto Giuda Maccabeo, e a dedicare il tuo corpo, il suo tempio, a Lui. Le sue pecore ascoltano la sua voce e lo seguono. Preghiamo. Signore, la tua parola è così profonda e così meravigliosa perché dice molte cose che hanno un impatto anche per noi oggi, dopo 2000 anni. Non siamo diversi dai giudei, non siamo diversi da nessuno. Questa è la dimostrazione che da sempre il cuore dell'uomo è rimasto sempre lo stesso. Signore, quest'oggi abbiamo concluso questo capitolo meraviglioso del buon pastore, il buon pastore che chiama le sue pecore e le sue pecore riconoscono la sua voce e lo seguono. Il Signore chiama le tue pecore e che le tue pecore possano rispondere veramente a questa chiamata e seguirti. Signore, riconosciamo che seguirti non è una cosa semplice. Ecco perché la nostra vita è un combattimento, ma confidiamo nel fatto che nessuno può rapirci dalla tua mano. Ma al tempo stesso, Signore, vogliamo anche intraprendere seriamente il seguirti, il seguire il buon pastore, cercando, Signore, di avere un rapporto stretto con te, con la tua parola e di crederla fino in fondo, costi quel che costi. Ti ringraziamo, Signore, per questo tempo che hai voluto dare oggi a noi. E, Signore, forse possiamo uscire di qua sconfortati, ma ancora una volta, Signore, la tua parola ci serve per mostrarci la verità di chi siamo realmente. Abbiamo semplicemente bisogno di te, della tua verità, Signore, perché la tua opera è quella che ci fa stare insieme, in piedi, non è per le nostre capacità. E ti chiediamo questo, Signore, in Cristo Gesù. Amen. Amen.